Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amiche, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. Sapete che per tanti anni io ho usato una formula fissa per salutare tutti gli ascoltatori. Ebbene, oggi posso usarla di nuovo perché è mio piacere comunicare a tutti voi che temporaneamente ritorna alla guida di Confidenziale il nostro storico regista. E quindi oggi, come allora, posso di nuovo dire a tutti voi, cari amici radioascoltatori, un saluto da parte di Walter Martinelli in cabina di regia e da parte di Giacomo Schivo che vi sta parlando. Bentornato Walter e grazie. Ed ora andiamo dietro le quinte del 1970, iniziando a raccontarvi una piccola curiosità, che era quella della rivoluzione delle nonne. Così veniva chiamata nel 1970 la rivoluzione che tante artiste stavano facendo. Ovvero erano donne che avevano già superato i 50 anni, ma erano ancora giovanissime, bellissime, piene di gioia di vivere, piene di sprint, nel pieno proprio del loro splendore. Appena 20 anni or sono, quindi nel 1950, dice il giornalista Gioacchino Forte, erano considerate anziane. Oggi molte di esse mostrano una vitalità, un gusto per gli svaghi e una freschezza che appaiono sorprendenti. Quali sono le cause di questo fenomeno che può trasformare profondamente il nostro costume? Ho raccolto le osservazioni di psicologi e dei biologi. Con i caroselli, dicono i tecnici pubblicitari, abbiamo conquistato i bambini. Ora dobbiamo conquistare le signore con le tempie grigie. Le preoccupazioni di un parroco e il commento di un avvocato specialista in cause di separazione. È una nuova insidia alla stabilità dei matrimoni. Ogni 1000 abitanti muoiono in Italia più maschi che femmine. E quanto spendono le donne per farsi belle? Dunque, in Italia le donne fino ai 50 anni spendono 250 miliardi, le donne oltre i 50 anni spendono 12 miliardi. Le donne italiane vivono più a lungo dei loro mariti e sono più serene. C'è il minor numero di suicidi e di tentati suicidi nelle attempate rispetto che nelle giovani. Secondo gli psicologi, in questo 1970 questi fatti sono dovuti alle maggiori capacità femminili di adattamento. A sentire i sociologi, la donna sarebbe avvantaggiata perché il suo ruolo sociale è cambiato meno radicalmente di quello maschile, ma in un futuro anche prossimo le cose potrebbero mutare. Beh, dai, oggi vediamo delle quarantenni e delle cinquantenni che sembrano veramente delle ventenni e la cosiddetta soglia della terza età è andata avanzando sempre di più. Ma la rivolta delle nonne, delle giovanissime di 50 anni, nel 1970 era guidata dalla sempre splendida Marlene Dietrich, dalla fenomenale Josephine Baker e dalla nostra italianissima Millie. Ascoltiamo proprio da quel 1970 un pezzettino di un concerto della meravigliosa Marlene.
Ladies and gentlemen, Miss Marlene Dietrich.
I get no kick. Pump champagne. Me alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick? I think that smoking's insane. I think that if I take even one whiff, that it bores me terrifically too. And I get a kick out of you. I get a kick every time I see you there before me. I get a kick, and it may well be you might decide to adore me. I get no kick in a plane, flying too high with a guy in the sky is my idea of nothing to do. But I get a kick out of you.
E diamo due notizie curiose sulle armi targate 1970, perché era un periodo un pochino bollente. Allora, ci sono nuove armi per l'esercito inglese, perché ha usato questo esercito durante gli scontri religiosi di Belfast una enorme fionda e armi caricate con proiettili di gomma. La fionda serve, dicono i giornali, per lanciare candelotti lacrimogeni. La polizia americana invece in questo 1970 sta usando per gli scontri studenteschi armi con proiettili di legno. Il sistema, dicono, è stato inventato ad Hong Kong e negli stessi mesi gli americani hanno sperimentato con successo un paracadute che sale invece di scendere. La stampa riporta che è molto utile per i piloti di aerei da combattimento. Infatti, se il loro velivolo viene colpito e si lanciano fuori dall'abitacolo, invece di scendere salgono a 10.000 metri fuori dal tiro dei nemici. Dall'assù attendono che arrivino i soccorsi.
Ornella, complimenti anche a te per il tuo bellissimo vestito. Questo è taffetà? No.
No, questo è velluto, come il
velluto,
tuo?
Velluto, velluto. Operato, questo, vero?
È una moda un po' così, borsalino.
Borsalino. Per... Senti, che cosa canti?
L'appuntamento.
Ah, senti, ti volevo chiedere una cosa. Cioè, ho letto su un'intervista, su di un giornale, che tu hai paragonato Canzonissima di quest'anno a un panino col salame. Mi vuoi spiegare perché?
Ma non è offensivo, perché il panino col salame a me piace molto, lo trovo molto gustoso e buono, mi piace.
Sì, insomma, è una cosa casareccia, via, diciamo.
Sì.
Senti, chi è il panino secondo te?
Ma il panino potrebbe essere, non so, Raffaella, che è così carina come una rosetta, tutta pof pof pof.
Non ti chiedo chi è il salame perché... Ciao.
sbagliato tante volte ormai e lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ho la nostalgia di rivedere te, è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Voglio andare, io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduto tra la gente. Tra le dita, amore, perdono, non lo resisto. Adesso e per sempre, io non esisto, non esisto, non esisto.
Ed i giornali dicono che ha compiuto il primo volo decollando dall'aeroporto di Torino Caselle il biturbo elica Fiat G222, un aeroplano capace di trasportare 40 passeggeri, progettato dall'ingegner Giuseppe Gabrielli e realizzato, oltre che dalla Fiat, dalle ditte aeronautiche dell'Airfer, della Piaggio, della Macchi e della SIAI Marchetti. Il velivolo, che si inserisce inserisce nella gamma degli attuali mezzi di trasporto di medio tonnellaggio, potrà entrare a far parte dei programmi del nuovo gruppo Aeritalia, che a partire dal 1 gennaio 71 accentrerà le attività della Fiat Aviazioni Motori inclusi, dell'Airfer e della Salmoiraghi. Caratteristiche del G222 sono un'apertura alare di 28,70 metri, una lunghezza di 22,70 metri, un peso a vuoto di 12.700 kg. La sua velocità massima è prevista in circa 400 km all'ora.
Quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore, e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi, c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere il volo. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
Cosa succedeva nell'estate del 1970? Ad esempio, i giornali riportano che sabato 18 luglio un oggetto luminoso a forma di disco volante viene avvistato da alcuni automobilisti sulla strada per Ostuni, in provincia di Brindisi. Domenica 19 luglio, in provincia di Pesaro, a Sant'Angelo in Vado, è stata inaugurata alla presenza del presidente della Camera Sandro Pertini il monumento ai caduti della Resistenza, e l'Associazione dei Piloti Inglesi ha dichiarato in quel luglio 1970 che gli aeroporti italiani di Palermo e di Alghero debbono essere considerati tra i più pericolosi d'Europa. Meno male che alla radio in quell'estate del 70 andava in onda questa bella canzone.
Per favore, bambina, tanto tu in casa mia, non avete mai.
Tante cose del 1970 ci paiono molto lontane al giorno d'oggi, tante altre ci sembrano proprio uguali a quello che stiamo vivendo. Ad esempio, già allora un settimanale come La Domenica del Corriere scriveva dei problemi dell'Europa. Diceva che occorreva un europeismo nuovo e che l'Europa in quel 1970 si stava giocando la sua ultima carta. Vi leggo un piccolo stralcio dell'articolo, lungo articolo firmato da Enzo Bettiza. Alla crisi della coscienza europea, intenta morbosamente a distruggersi ai piedi del colosso sovietico, sopravviveranno alcuni istituti comunitari freddi, tecnocratici, lontani e incomprensibili alle masse, come Bruxelles, il MEC, l'Euratom, il Parlamento di Strasburgo. Benché indeboliti dalla megalomania nazionalistica di De Gaulle, essi seguono nella loro debolezza operativa e nella loro anemia mitologica a mantenere almeno in piedi la struttura tecnica e burocratica di questa unità europea. Ed intanto c'è una notizia da dare che riguarda l'inverno di allora come riguarda il nostro inverno. Si tratta dell'influenza. C'era un servizio del telegiornale in quel 1970 che raccontava che basta che qualcuno in Cina cominci a tossire che l'influenza, magicamente, arriva anche da noi. Vi ricorda forse qualcosa?
E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha accolti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo.
Cari amici, sulle ali del 1970 ci spostiamo un secondo dall'altra parte del mondo, in Messico. In Messico dovete sapere che c'era una grande diva, Silvia Pinal, è viva ancora oggi, era una diva del cinema, della televisione, del teatro, delle telenovelas, perché voi sapete che in Messico la telenovela è la forma di spettacolo più capillare, più inserita nel tessuto sociale. E tutti i grandi nomi dello schermo messicano hanno sempre fatto una capatina nel mondo delle telenovelas. Ebbene, Silvia Pinal, attrice di cinema, teatro, televisione, che sapeva anche ballare e cantare, oltre a partecipare alle telenovelas, presentava uno show televisivo musicale che andava in onda tutte le settimane alla domenica pomeriggio. Era un pochino una sorta del nostro disco ring che avremmo avuto a partire dal 1977 all'interno di Domenica Inn. Nel 1970 la brava Silvia Pinal cantava la versione messicana di Quelli eran giorni.
Éramos tan jóvenes y alegres, que solo sabíamos soñar, con un mundo nuevo y diferente, de cantos y de risas nada más. Dicho días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad. Nadie podrá jamás las horas detener, y aquellos tiempos nunca volverán. La, 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 la. Pasa demostrando lo ingenua que es la juventud, y aunque nuestros sueños son los mismos, ya no bailo yo ni bailas tú. Dichosos días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad. Podrá jamás las horas detener, y aquellos tiempos nunca volverán. La, 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 la vida pasa demostrando lo ingenua que es la juventud. Y aunque nuestros sueños son los mismos, ya no bailo yo ni bailas tú. Dichosos días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad. Nadie podrá jamás las horas detener, y aquellos tiempos nunca volverán. La, 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 la.
Cosa si ascoltava alla radio francese in quel 1970? Ecco qua un esempio.
Comme des revenants de guerre, comme des revenants du front, ils ont la peur. Ils ont la ride au front. Comme des jeunes vieux, ils marchent le dos courbé. Ils font un peu pitié. Ils font un peu pitié. Ce que l'amour, ce que l'amour, ce que l'amour. Comme des revenants de guerre, comme des revenants de loin, qui ont offert leur vie, à qui on ne rend rien. Ils crient pour avoir l'air. J'ai fait l'amour, moi, monsieur. Comme s'ils en étaient fiers, comme s'ils étaient heureux. Ce que l'amour, ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants chez soi, ils trouvent le feu éteint. On ne les attend pas devant les cendres froides, comme des chiens sans pleurer. Ils lèchent leurs blessures. L'amour.
Una cosa che mi ha molto divertito sfogliando i giornali e i settimanali del 1970 è l'attenzione che tutti pongono all'avvento del 2000. A 30 anni di distanza il 2000 promette meravigliose conquiste, dicono i giornalisti, e al tempo stesso suscita domande inquietanti. Come saranno gli uomini? Cosa mangeremo? Dove abiteremo? In quale modo ci comporteremo? Il bravissimo Franco Goi inizia nella primavera del 70 per la Domenica del Corriere una serie di servizi che sulla scorta di fondate ipotesi scientifiche danno un quadro di quello che ci attenderà nel 2000. Il primo episodio, la prima parte di questo servizio si concentra sull'alimentazione che offre una prima prospettiva consolante, cioè non saremo costretti a nutrirci di pillole con l'avvento del nuovo millennio, dice il giornalista Goi. Ma io adesso qua sfoglio perché ho proprio davanti un numero della Domenica del Corriere e Goi diceva che nel menù, nel fantamenù che si sarebbe consumato sulle tavole degli abitanti del 2000, ci sarebbero stati sempre gli spaghetti ma anche molte molte alghe. E si parlava anche dell'esplosione demografica, infatti diceva già oggi siamo di fronte ad angosciose realtà, almeno la metà degli abitanti del nostro pianeta è sottoalimentata. Ogni giorno nel mondo 10.000 bambini muoiono di fame, la razione giornaliera di proteine animali si riduce e in una larga fascia dell'estremo oriente i ragazzi mangiano 8 grammi soltanto al giorno di proteine. È un quadro drammatico che oltretutto si deteriora sempre di più. E allora nel 2000 riusciremo a ovviare a tutto questo con le alghe. Prendiamo tra i nuovi cibi le alghe, il cui sfruttamento a scopi alimentari e industriali sta diventando di anno in anno sempre più promettente. Il basso quoziente iniziale di digeribilità delle alghe è stato eliminato e parimenti è stato eliminato il loro particolare odore. Già oggi in talune paste alimentari possiamo trovare mescolata al grano duro una grande quantità di polvere di alghe. Allora, se le alghe, le proteine dal petrolio, le carni artificiali costituiranno sicuri punti di riferimento nel quadro dell'evoluzione dei cibi dal 70 al 2000, ci sembra giusto parlare anche di quella che possiamo definire una fanta alimentazione, e cioè la cucina sintetica, globale e assoluta, che è stata prospettata soprattutto da due studiosi sovietici, Vasily Belikov, specialista della sintesi degli amminoacidi e della chimica organica teorica, e l'accademico Alexander Nesmeyanov, quello che aveva già inventato il caviale artificiale e che fu già presidente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS e pure vincitore del premio Lenin per le scienze. In pieno accordo, essi osservano che, in fondo, la produzione alimentare odierna non differisce molto da quella delle società primitive. Siamo ancora all'agricoltura, all'allevamento del bestiame, alla caccia e alla pesca, anche se siamo già andati sulla Luna. Immaginiamo, dicono i due studiosi sovietici, il giorno in cui un'economia fondata sulla sintesi degli alimenti si sostituirà ai metodi tradizionali. Vasti laboratori installati dove esistano giacimenti di petrolio e di carbone elaboreranno tutte le sostanze alimentari necessarie agli uomini. Di conseguenza, nel 2000 l'agricoltura verrà abolita e sulle aree già coltivate torneranno i boschi e i parchi.
Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei, so
sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai.
Nel 1970 l'Italia saluta la bravissima cantautrice Joan Baez, che arriva a cantare all'Arena di Milano davanti ad un pubblico di circa 10.000 persone, composto in prevalenza da giovani. Un cartello alzato davanti ad un amplificatore le dà il benvenuto. I recital della 28enne cantautrice americana sono stati nel 1970 in Italia a Milano 2. La Baez infatti aveva già cantato anche al Teatro Lirico. Vittorio Franchini, in occasione della venuta di Joan in Italia, scrive questo articolo che ora vado a leggervi. Qualcuno pensava che fosse un concerto con tanta gente seduta sull'erba ad ascoltare, come si faceva una volta al centro del villaggio di Capanne, un concerto nel quale cantante e pubblico fossero coinvolti in un unico spettacolo dove canzoni, applausi ritmati, grida, fischi e rumori facessero parte di una antica, sofisticata coreografia rituale. In realtà era solo un comizio politico che quella ragazza casta, etica, nerastra, gentile, sbilenca, con un'inclinazione per per l'arte, questa è una sua autodefinizione, nota in tutto il mondo come Joan Baez, di 28 anni, aveva organizzato nel cavo di sasso dell'Arena di Milano. Era la sera del 23 luglio, la città liquefatta dal caldo non trovava refrigerio neppure nel suo piccolo verde parco affogato di auto, ma lei, minuta, lucida, energica, non faceva caso alla calura, alla gente che le si stringeva sempre più dappresso, ai riflettori che le tagliavano il viso, ai venditori di gelato che con le loro invocazioni interrompevano le sue canzoni. Lei pensava al suo comizio in musica, che veniva da origini lontane, non solo per la distanza in miglia che corre fra il continente americano e il piccolo stivale mediterraneo, ma lontane nel tempo, perché la Baez, forse inconsapevolmente, continua la tradizione dei vecchi pastori d'anime, neri o bianchi, sacerdoti o stregoni, che nel profondo sud pregavano per far cadere la pioggia o per fermare una inondazione o perché il cielo punisse questo o quello del gregge, e arringavano contro il governo, se il pubblico era contro il governo, o a favore, indifferentemente, e con le loro urla, le loro invettive spietate, le loro blasfeme e vociferazioni spingevano la gente all'isterismo, perché l'isterismo sembrava il solo mezzo per svelare, in un mondo dissacrato, la presenza del divino.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. Shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Diamo un pochino di notizie della televisione italiana in quell'anno. Ad esempio, i partecipanti alla quinta puntata dello spettacolo musicale di varietà del sabato sera Senza Rete sono Enrico Simonetti, Charles Aznavour, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e il quartetto Cetra. E poi Massimo Serato, il non dimenticato attore del periodo dei Telefoni Bianchi, recita per la televisione con Lucia Catullo in Una nuova vita, uno sceneggiato che andrà in onda sul primo il venerdì sera. Poi viene data la notizia che la amatissima diva del cinema Lea Massari torna alla televisione dopo una lunga parentesi radiofonica, dicono i giornali, che infatti sarà la protagonista di un telefilm realizzato a colori, ma che per ovvi motivi sarà diffuso in bianco e nero, dal titolo La Vedova, in cui avrà come partner Alberto Lionello. E poi ci si interroga anche sul telequiz. I giornalisti dicono che 13 milioni, tanti sono quelli che ha vinto Giuliana Longari, sono davvero troppi per aver risposto ad un mucchietto di indovinelli, ma in fondo, concludono i giornalisti, la trasmissione del Rischiatutto è un buon incentivo per alzare il livello informativo dei telespettatori. Sempre parlando di telequiz, il critico televisivo Gino Fantin in quel 1970 così scriveva: «Ci fece ridere Mike Bongiorno quando tanti anni fa spacciò solennemente il suo Lascia o Raddoppia come una trasmissione di alta cultura. Però di fronte a una Orietta o a una Senza Rete, il quiz di oggi fa un figurone, proprio come se fosse una rubrica paraculturale. Si ribatte che lo spettacolo leggero ci vuole in TV e non bisogna sottilizzare sulle follie canzonettistiche del pubblico. E infatti siamo perfettamente d'accordo, ma siamo ancor più d'accordo sul fatto che pure il quiz, messo in scena con un certo decoro, è spettacolo ed è inutile arricciare sempre il naso. Per qualche settimana la concorrente del Rischiatutto, Giuliana Longari, ha guadagnato, per il nitore della sua memoria, quasi quanto Mina guadagna normalmente per il nitore della sua voce. E, a mio parere, è tutto regolare. firmato Gino Fantin. Ma cosa sarebbe stata l'Italia degli anni 50, 60 e 70 senza Canzonissima? Anche nel 1970 Tondo Tondo c'era Canzonissima e noi vi vogliamo far ascoltare questo breve stralcio televisivo in cui Mariolina Cannuli, dando i risultati della votazione della settimana precedente, introduce una nuova puntata dello show.
Buonasera, prima di dare inizio alla nona puntata di Canzonissima, vi comunichiamo la classifica della scorsa settimana. La coppia composta da Rita Pavone e Massimo Ranieri, classifica provvisoria 148.000 voti. Voti cartoline 653.324 per un totale di voti 801.324. Orietta Berti Little Tony, classifica provvisoria 111.000 voti. Voti cartoline 225.440 per un totale di voti 336.440. Gigliola Cinquetti, Giorgio Gaber, classifica provvisoria 111.000 voti. Voti cartoline 93.332 per un totale di voti 204.332. Mirna Doris Michele, classifica provvisoria 120.000 voti. Voti cartoline 26.606 per un totale di voti 146.606. Le coppie composte da Rita Pavone Massimo Ranieri e Orietta Berti Little Tony, primi e secondi classificati, passano così direttamente alla terza fase di Canzonissima che prenderà il via sabato prossimo. Non ci resta quindi altro che dare inizio alla trasmissione augurandovi buon divertimento.
La prima cantante a scendere in campo è Iva Zanicchi. Cara Iva, vorrei precisare subito questo, che a me farebbe tanto piacere scambiare quattro chiacchiere, ma siccome dopo ci vedremo nei giochetti,
no, così, ma hai detto di non dire una parola.
E che io non bisogna dire assolutamente parole, questo lo dico anche per le altre colleghe che seguiranno. Ti faccio i miei complimenti, così anche per la toilette, chiffon.
Grazie.
Bellissima.
Mi ci voleva. Grazie.
Come non male, lei non sa che cosa ha fatto, dice il tuo cognato,
sì,
dicendo bellissima, eccetera, e lei si è sciolta, ecco, perché
logico.
Eravamo veramente, a dire la verità, tutti quanti legati. Invece adesso andiamo tranquilli e sereni. Cos'è che canterai?
Canto Un uomo senza tempo.
Non esiste un altro uomo così caro come lui. Sogno ancora ad occhi aperti e non ama la tristezza. Noi ci somigliamo tanto, ma io non sogno ad occhi aperti. Io appartengo a un altro mondo dove lui vivrebbe male.
E questo è stato il nostro viaggio dietro le quinte del 1970 sull'onda della curiosità e dei ricordi. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e se vorrete vi diamo appuntamento a fra 7 giorni. Stessa ora, stessa rete da parte di Walter Martinelli e di Giacomo Schivo. Grazie a tutti voi e buon proseguimento d'ascolto con i programmi che seguiranno. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.